Buonasera a tutti i radioascoltatori che sono qui adesso con noi collegati su Radio Bandiera Nera. È in onda la puntata di Fronte Orientale con Emanuele Gibilisco, responsabile dell'associazione Fornace di Pordenone, che io saluto. Emanuele, rompiamo subito il ghiaccio, andiamo dritti al sodo. Ci sono dei grandi movimenti all'interno del panorama politico locale, insomma, più che movimenti. Ecco, dei subbugli. Perché? Perché sostanzialmente la competizione elettorale è alle porte, nonostante sia stata appunto rinviata a causa Covid, comunque alla seconda parte dell'anno è comunque alle porte, quindi si scaldano un po' i motori e parte la polemica anche a livello politico. A partire da questo io ti chiedo, qual è la tua visione? Quali sono i principali fatti in questo tema e qual è la tua visione in merito? Partirei dal discorso centrato su Ciriani, l'attuale sindaco.
Buonasera Giulio, buonasera a tutti gli ascoltatori di RBN. Sì, appunto cominciamo parlando un po' di politica, anche se in questo periodo di lockdown non è successo granché, nonostante siamo in piena campagna elettorale. Dalla parte del centrodestra la cosa più eclatante che è successa è stata quella del furto del dominio di Pordenone Cambia, che è la lista civica che sostiene il candidato sindaco, nonché sindaco uscente Alessandro Ciriani, e che è stato, questo sito qui, il dominio, è stato registrato da un ex consigliere comunale di centrosinistra, Orazio Cantiello. E questo consigliere, che era appartenente alla lista Cittadini per Daniela Giusti, che ha sfidato Ciriani alle ultime elezioni, ha registrato questo dominio dicendo che per lavoro lui li compra e li rivende. Quindi sono dovuti correre ai ripari la lista civica, registrando i dominio pordenonecambia.com e pordenonecambia.org, per poter riuscire ad avere un sito internet col proprio logo e riuscire a fare campagna elettorale laddove non si possa fare per strada. Comunque l'ex consigliere Cantiello dice che in una lista con tanti professionisti sembra impossibile che nessuno si sia preoccupato di registrare un dominio, nonostante sia una cosa così semplice. Sempre la risposta del consigliere è stata che non si candiderà da nessuna parte. E in ultima ciliegina sulla torta ha detto che non è candidato col centro-sinistra perché lui col centro non ha niente a che fare e saluta con un'asta alla vittoria sempre. Quindi diciamo che la parte politica si conosce e che non c'è da stupirsi di queste provocazioni, diciamo.
Ho capito Emanuele. In merito alla controparte, che cosa mi sai dire?
Come controparte, sì, la cosa più interessante che è successa per il centro-sinistra sono state le difficoltà per le liste di Zanolin, che è il candidato per il centro-sinistra a queste elezioni. In una campagna elettorale in cui non ci sono molti colpi di scena, vediamo che c'è stato un abbandono da parte delle civiche storiche di centro-sinistra verso il candidato sindaco, che è appunto Gianni Zanolin. Le liste, il fiume, i cittadini per Pordenone, Pordenone 1291 e Vivo Pordenone hanno abbandonato la coalizione di centrosinistra perché si sono sentite tradite da un progetto che doveva essere quello delle civiche unite, perché il progetto iniziale era quello di avere il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e poi questa unione di civiche. Invece cosa è successo? Che il candidato sindaco ha fatto uscire un'altra civica a sorpresa e quindi tutto quello che era stato deciso fin prima invece è stato cambiato perché non c'era una lista unica ma delle liste nuove che andavano a sostituire o comunque a implementare quelle vecchie, riducendo probabilmente la possibilità per gli arrivisti della politica o comunque i soliti volti noti di riuscire a ritornare nel consiglio comunale. Naturalmente hanno cercato di farla sembrare come una cosa non molto grave, hanno detto che le porte sono sempre aperte, che non c'è un motivo personale ma politico, ma in fin dei conti queste liste hanno abbandonato il candidato sindaco. Tornando al centrodestra, è successa una cosa diciamo molto forte in città, che è stata quella del cambio di sede della Lega Nord, o come si chiama adesso, Lega Salvini Premier. La sede che hanno avuto per più di 25 anni, che era vicino alla sede della Fornace, in Viale Martelli, è stata chiusa. È una sede che era davanti al tribunale, scherza Roberto Visintin, che è stato il referente regionale della Lega Nord, dicendo che comunque fosse davanti al tribunale in maniera da evocare la stagione di Tangentopoli, e che fosse sopra la bella Napoli era una cosa abbastanza particolare per la Lega di quell'epoca. Oggi la situazione è diversa, quella volta lì era difficile poter avere un affitto per la Lega, nessuno gli dava un affitto, quindi ha trovato lì l'unica possibilità, mentre oggi apre una nuova sede non molto diversa dalla Fornace, perché hanno aperto a piano terra, con le vetrine ben visibili all'interno, con una sala conferenze da 40 persone, e comunque aperti alle istanze e all'incontrare i cittadini. Quindi quello che vogliono provare a fare è avvicinarsi con la popolazione, mentre prima stavano al terzo piano ed era una cosa più di nicchia. Vedremo se questa sede funzionerà o sarà solo un qualcosa di elettorale, insomma. Comunque c'è stato un grande passo, perché dopo 25 anni cambiare sede non è semplice. E a fine pandemia ci sarà questa inaugurazione in Viale Marconi, che è uno dei viali più discussi adesso di Pordenone, per i lavori fatti, è stato chiuso per molto tempo. È sempre stata una sfida riuscire a mantenerlo vivo, quindi può essere una mossa intelligente.
Ma guarda, Emanuele, c'è anche un altro dibattito in corso, non so se ne hai avuto modo di leggere qualcosa. È nato il solito dibattito su chi è più antifascista e chi è più a difesa della Segre di tutti gli altri, eccetera eccetera eccetera. Questo argomento sicuramente non morirà mai e perdurerà anche dopo la morte della Segre, perciò finalmente ha colpito anche Pordenone. Ne si stanno scaldando gli animi su questo benedetto dibattito. Che cosa mi dici?
Una cosa che è successa, il battibecco, il solito, in mancanza di argomenti, è stata la solidarietà a Liliana Segre. E, che dire, la classica sfida a chi è più antifascista, perché in questa mozione presentata da Fratelli d'Italia abbiamo visto la sinistra accusare il centrodestra di non condannare il fascismo, ma tutte le dittature, quindi di non parlare mai di fascismo, mentre il centrodestra accusa la sinistra di difendere il comunismo, di non dire che c'è un'eguaglianza tra i crimini di entrambi le dittature, dopodiché la destra cerca di dire che non loro celebrano sul 25 aprile, che le foibe, mentre la sinistra continua a fare due pesi due misure, insomma il solito teatrino. Poi la Lega dice che tra rosso e nero non si trova in mezzo, cioè le solite cose per dei discorsi istantivi tra partiti che non hanno una storia e ci tengono a precisarlo, insomma.
E come ciliegina sulla torta aggiungerei che ovviamente la competizione elettorale non può che scontrarsi su temi tabù, insomma, quali il fascismo, la storia della resistenza, queste cose qua che non possono essere messe in discussione dai soliti noti del pensiero buono, del ben pensiero. Chiaramente per attaccare anche il sindaco uscente si utilizza anche la resistenza in questo caso degli anni 20, o la cosiddetta resistenza dei socialcomunisti a Pordenone. Qual è la polemica in corso?
Ovviamente in questo quadro di miserie umane non poteva mancare il classico commento di Conficoni, il quale dice che ai 100 anni delle barricate, di queste barricate di torre esaltate dalla sinistra. Bisogna parlare sempre di antifascismo, bisogna ricordare questi movimenti operai che hanno combattuto per la libertà, mentre questa visione sicuramente è molto distorta perché, come al solito, la sinistra omette molti fatti. Omette il fatto che l'unico a morire in quei giorni fu un ragazzo di 17 anni appartenente ai fasci di combattimento, ai fasci d'azione, che non venne ucciso in combattimento come vorrebbero dire loro, come vorrebbero far credere loro, per fuoco amico, ma invece venne ucciso in un agguato mentre viaggiava su un camion, e quindi hanno, come al solito, omesso questi fatti, cercano solo di raccontare quello che gli comoda, oltre al fatto che parlano spesso delle minacce da parte dei fascisti verso il sindaco, diciamo, di quegli anni, mentre abbiamo delle testimonianze dei giornali che dicono tutt'altro. Ogni volta che sentiamo parlare di queste barricate che ci vengono servite in continuazione, soprattutto adesso che si parla del centenario oppure della resistenza, non c'è mai un contraddittorio e non si ricordano mai i morti dall'altra parte, morti che hanno il diritto di essere ricordati, mentre c'è tutta una parte politica che fa finta di niente, mentre la sinistra, come abbiamo detto prima, cerca sempre di fare due pesi due misure, il centrodestra è sempre abilito e avvilente e non fa niente per... cioè niente, anzi fa in modo sempre di scusarsi anche quando non gli viene chiesto.
Emanuele, ti ringrazio per essere stato con noi fino ad adesso, ci ritroviamo tra poco, facciamo un piccolo break musicale, un paio di canzoni per allietare i nostri radioascoltatori e dopo saremo interessatissimi da te, grazie. Radio Bandiera Nera.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non penso. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano. Fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore. Mario, so che una bella e mariarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano. Fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non saprò più. Parlami d'amore, Mario.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere l'amore, maledetta sera,
qui di nuovo su Radio Bandiera Nera. La puntata è Fronte Orientale e l'intervista ad Emanuele Gibilisco, esponente dell'associazione La Fornace di Pordenone. Emanuele, rieccoci e ripartiamo con il tema dell'economia. come sappiamo il decreto sostegni non ha dato comunque le risposte che alle risposte alle domande che venivano fatte. Le manifestazioni comunque in tutta Italia continuano a perdurare e anzi è cronaca recente, insomma, gli scontri e la repressione che ha subito la folla di lavoratori che chiedeva semplicemente appunto o dei ristori o di lavorare, è di cronaca recente la repressione che è scoppiata in piazza contro i manifestanti. A Pordenone com'è il clima e dal punto di vista delle attività produttive o comunque anche del terziario, quali sono le criticità e quali sono le attuali contromisure che dovrebbero essere assunte in ordine al superamento, insomma, di questo momento di crisi, o almeno ad alleviare un po' la tensione sociale dovuta alla debolezza economica sia degli imprenditori che dei lavoratori. Quali sono le soluzioni che vengono adottate in questo settore a Pordenone?
Rieccoci, economicamente la situazione lo sappiamo sempre peggio, i negozi in centro, soprattutto quelli non considerati di beni necessari, subiscono la terza settimana di zona rossa e per le prossime settimane non ci sarà sicuramente non saranno destinate a cambiare. E i negozi di intimo, anche dallo sport, passando per l'abbigliamento da bambino, forniscono un servizio alla città, però non si può parlare di un vero e proprio guadagno. Cosa si vuol cercare di fare? Quali sono le proposte? Una delle proposte è quella di mettersi d'accordo nel fornire un servizio a domicilio, in cui ci si mette d'accordo e si ha una lista online, e quindi non si investe più sulla vetrina ma su internet, sulle applicazioni. Dopodiché il negozio viene a portare a casa quello che serve, perché è uno dei pochi modi per poter riuscire ad andare avanti. Un'altra cosa interessante che si sta facendo in Nord Europa è quella di avere le persone su appuntamento. Dal lunedì al venerdì si fissa l'appuntamento, non si creano assembramenti e si riesce a lavorare bene. Questa è una cosa che si fa in Nord Europa, mentre qui hanno chiuso tutto senza cercare delle soluzioni. Perché diciamo questo? Perché non sono stati dati degli aiuti veri e propri. La cassa integrazione per i commessi, che è stata chiesta a maggio dell'anno scorso, è stata ricevuta questa settimana. Quindi quando si parla di ristori, di aiuti alle aziende per riuscire ad andare avanti, ai lavoratori, in realtà si parla veramente di cifre esigue, a molta distanza da quando servono.
A proposito di questo, Emanuele, io vorrei fare anche una riflessione che mi è venuta in mente ascoltandoti, ascoltando un po' le soluzioni che si cerca di adottare per alleviare la crisi e i suoi effetti. E noto appunto che complice la zona rossa, complice che la gente non possa più uscire di casa se non per fare una passeggiata, e che quindi non abbia più interesse, tra virgolette, a spostarsi al di fuori della città in un centro commerciale, ma a passeggiare per il proprio centro storico. Io mi ricordo, insomma, dei vari progetti, sia nel piano regolatore che di altri progetti che dominavano la politica comunale, il dibattito anche su questo, i progetti di tanti centri commerciali, di tanti supermercati. Ma non sta un po' questo progetto fallendo? Nel senso, probabilmente il Covid, vuoi per i DPCM, vuoi per le restrizioni, vuoi anche per un cambiamento della concezione, della mentalità dovuta a questi periodi, il Covid sta spingendo le persone a muoversi più in centro. Qual è il destino, secondo te, dei centri commerciali? Perché a Pordenone ce ne sono tantissimi, in un'area tutto sommato piccola, però non vedo una grande richiesta di centri commerciali, anzi.
Sì, 10 anni fa si parlava, si costruivano i centri commerciali, siamo partiti dal da Centro Sintesi, dove c'era Troni, dove c'era l'OBS, se non erro, sì. E poi è stata la volta del Meduna, dove c'entrò l'Ipercop, poi sono stati, poi c'è stato l'Emisfero a Fiume Veneto, poi ci sono stati il Media World, tutte le catene, diciamo, affiancate. Oggi in questo periodo si è parlato del raddoppio del Meduna, questa concessione che era stata data nel 2009, poi rinnovata nel 2011, e che dopo 10 anni va a scadere. Doveva essere un raddoppio dai 30 ai 60 negozi, però abbiamo visto come il centro commerciale, che andava di moda fino a pochi anni fa, oggi non ha più l'attrattività che aveva un tempo. Quindi, nonostante la possibilità di poter ampliarsi, non ci sono state delle richieste che fanno pensare a un effettivo aumento, un raddoppio. Addirittura il primo centro che è stato aperto è stato anche chiuso, perché dove c'era il centro Sintesi, dove c'era Troni OBS, è stato aperto nel 2007 e progressivamente è stato svuotato fino a chiudere completamente l'anno scorso, nel 2020. L'Ipercop si sta salvando, anche se sono stati aperti due discount al supermercato nell'arco di un chilometro, anche perché sono stati implementati altri tipi di negozi per ampliare, diciamo, e concludere quello che è la gamma commerciale dei prodotti. Quindi c'è Lupin che ha salvato un po' la situazione. Il commercio, tranne in questo periodo, sta cercando di ritornare verso il centro naturale, il centro città, lasciando la Pontebana a quei sogni di un decennio fa. Quindi sicuramente per i piccoli commercianti è una buona notizia. Ci sono delle idee su quali edifici riappropriarsi, come quello dell'ex Banca d'Italia, come la futura Valle Center nel Bronx, o lo stesso Amman, il cotonificio, quando saranno fatti i lavori, potrebbe diventare un grande mercato al centro della città.
Ecco, se passiamo adesso dal piano, insomma, strettamente economico, a quello invece fondamentale dell'istruzione e della cultura, mi pare che ci sia un po' di movimento in città anche per questo. Perché? Perché chiaramente la didattica a distanza è un progetto che infastidisce sia gli insegnanti, infastidisce i genitori, perché comunque stravolge i loro orari e, insomma, complica un po' la vita quotidiana alle famiglie, e chiaramente il danno più grande lo fa probabilmente ai ragazzi, no? Che perdono tutta una serie di aspetti connaturati all'essere in un'aula, all'essere insieme ad altri ragazzi, a seguire una lezione frontalmente vicino a un insegnante e non a chilometri, chilometri, chilometri. Si stanno un po' alzando determinate polemiche, determinate proteste, nonostante comunque la riapertura, se così possiamo chiamarla, parziale di alcune classi fino alla prima media. Quali sono le novità in merito?
Dall'economia alla scuola, che dire? C'è stata questa protesta fatta da insegnanti, ma anche da genitori, che non ne possono più della didattica a distanza. Questa protesta è avvenuta prima staccando i computer a casa e poi ritrovandosi in piazza 20 Settembre. Cosa è stato chiesto? Che non solo i ragazzi, i bambini dai 3 ai 12 anni, ma anche le scuole superiori o medie venissero riaperte anche al 50% per i ragazzi. La didattica a distanza è un problema sociale, è un problema su tutti i livelli, e non c'è non stanno trovando una soluzione, ma le famiglie gridano a gran voce di poter far tornare i ragazzi a scuola. Ci sono famiglie problematiche che non hanno un numero di computer, che comunque non vogliono vedere i propri ragazzi chiusi in casa davanti a un computer per molte ore, e stanno cercando di farsi ascoltare.
Ah, molto bene. Dopo di questo ti chiedo, hai altre novità in merito su determinati cambiamenti all'interno della città? Se abbiamo parlato dei centri commerciali, ci sono dei progetti per altre aree della città? Come cambierà Pordenone o come vuole cambiare?
Beh, avendo parlato delle strutture dei centri commerciali, dell'economia, non possiamo che parlare anche di cosa verrà in Piazza della Motta. Piazza della Motta è la piazza più antica di Pordenone. La Motta sarebbe la collina, diciamo, una parte dove è stato costruito il castello e dal quale si vedeva, diciamo, tutta la valle. Il carcere non sarà più a Pordenone, perché è già da molti anni che si parla dello spostamento a San Vito a Tagliamento, quindi si cerca una soluzione per cosa farne di quest'area molto centrale dietro a Corso Vittorio Emanuele. Il sindaco, in un incontro con lo Rotary Club, parla del suo sogno di farlo diventare un polo universitario, però bisogna fare i conti anche con i soldi da dover tirar fuori, perché stiamo parlando di una struttura fatiscente, molto vecchia, e bisogna parlare con chi di urbanistica se ne intende, anche con chi ha dei progetti, quindi bisogna fare dei concorsi, bisogna discuterne molto e trovare delle soluzioni anche alternative per quando questo cambiamento avverrà. Dall'altra parte Zanolin dice che la prima cosa da eliminare sarà questo muro altissimo che circonda il carcere, che è appunto nel castello, per poter ridare questa bellissima collina alla città. E anche secondo lui bisognerebbe creare delle strutture come in altre città, come Trieste, per i giovani, per gli incontri. Vedremo più avanti, quando questa patata bollente probabilmente dovrà trovarsi con dei progetti veri e propri, chi sarà il sindaco di quella volta e cosa ne sarà di questo spazio. Non è solo il carcere ad essere al centro della discussione, specialmente in periodo elettorale, ma sono molte altre strutture. Stiamo parlando dell'ex tonificio Amman, che è un'area immensa. Parliamo delle casermette di via Molinari. Parliamo delle strutture che facevano parte della provincia, dell'ex provincia, e che poi sono state divise tra regione e comune. Tra queste c'è il Palazzo Pera, che è in Corso Garibaldi, che verrà a breve dato a un progetto per bambini. Uno spazio di co-working e un punto di gioco dai 0 ai 3 anni. Per il progetto Gioca Bimbi di prima infanzia verrà ceduto questo Palazzo Pera, che era sede dell'ex provincia, oltre a delle sale che vengono date al comune per poter fare delle conferenze. Un altro palazzo che viene dato alle mamme in esigenze lavorative, diciamo in co-working, è il Palazzo Badini, che adesso è sede di Pordenone Legge, come di Mediateca e Tesis. Quindi stiamo parlando di strutture molto belle che non vengono abbandonate dopo tutto quello che è successo. Il terzo spazio, tra gli ultimi che di questo nominando, è quello in via Oderzo, che dovrebbe essere ceduta all'associazione Dopo di Noi, un'associazione che si occupa dei ragazzi disabili senza un aiuto dei familiari. Al momento in questi edifici c'è la polizia municipale, che verrebbe spostata in via Molinari nell'ex provveditorato agli studi.
Altra piccola pausa musicale per noi, restate sintonizzati, tra 5-6 minuti siamo di nuovo da voi con Fronte Orientale, l'intervista Emanuele Gibilisco, esponente dell'associazione Fornace di Pordenone. A tra poco.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
remember, always love you. Bye.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it.
Scoppia dentro l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia. Detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Noia, noia, maledetta noia. Poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera. Inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Noia, 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 maledetta noia. Ma noia, 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 maledetta noia.
Oh, bene, 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 bene. Eccoci di nuovo qui su Radio Bandiera Nera, Fronte Orientale. L'intervista a Emanuele Gibilisco, esponente dell'associazione Fornace di Pordenone. Emanuele, passiamo alla mia parte preferita, la mia parte di svago, che sono sicuro piace anche un po' a te, la rubrica Fatti Strani. Qui troverete tutti gli ultimi fatti di cronaca più esilaranti della provincia di Pordenone. Vai, a te la parola.
Finalmente la mia rubrica preferita. Allora, il primo fatto e anche il terzo hanno a che fare con la politica, mentre il secondo no. Allora, beve birra durante il consiglio è polemica. Questo poteva succedere da qualche altra parte, invece no. È successo a Cordenons. nel quale in un consiglio comunale il consigliere della Lega è stato sorpreso a bere birra e mentre chiacchierava con altri, quindi è stato accusato di stare al bar durante il consiglio comunale a bere, mentre lui si difende dicendo che non si sentiva bene l'audio perché lui stava tornando da lavoro e che ha bevuto una birra nella sua taverna con i familiari. Ovviamente questo ha causato un parapiglia nel consiglio comunale, anche perché sempre nello stesso consiglio comunale sono state dette più volte a quanto pare delle bestemmie, anche se chi doveva vigilare non se n'è accorto, e quindi il sindaco comunque ha difeso il consigliere che tornava dal lavoro dicendo che ha avuto un forte senso civico nel comunque partecipare al consiglio. Credo che un consiglio comunale in cui si beve birra e si bestemmia bisognerebbe poterlo guardare, insomma, deve essere sicuramente più divertente di tanti altri a cui ho assistito nella mia vita. Il secondo fatto strano ha a che fare con un ordine di pizza da asporto. Sono stati presi di mira dei locali di Porcia, al quale sono stati fatti degli ordini di pizza che arrivavano sempre a questa povera signora anziana da sola. Sono stati ordinati appunto da più pizzerie per non destare sospetto, perché parlo sempre alla stessa, magari prima o poi si sarebbe accorta che un numero occulto che gli manda sempre a un posto diverso probabilmente era uno scherzo, fino a che è stato fatto uno scherzo per la quarta volta, però quello che l'ha compiuto si è dimenticato di mettere il numero nascosto e quindi è stato beccato ed è stato denunciato ai carabinieri. È brutto comunque sapere che in un periodo così difficoltoso, specialmente per figure come i ristoratori, ci sia chi si diverte alle loro spalle. Quindi, nonostante sia una cosa divertente perché l'hanno sgamato, è brutto che qualcuno faccia queste cose in questo periodo soprattutto. Creme della creme, ultimo articolo, non poteva che essere dedicato al murales di Polegato a Sequals, che ha destato non pochi mal di pancia nella sinistra e che ha portato Parpinel, con cui cerco sempre di litigare, però non ha i social perché è abbastanza vecchio per non poterli usare, ma è abbastanza giovane per non essere un partigiano, ha denunciato ai carabinieri di Spilimbergo questi murales fatti da Polegato. Oltre a questo, una cosa che mi ha parecchio infastidito è stata che continua a fare da detrattore un monumento ai martiri delle foibe dello Spilimberghese, dicendo che ci sono delle inesattezze. Queste inesattezze potrebbero anche esserci, però i corpi dal Ciaulec sono stati recuperati e ci vuole del rispetto per queste persone, rispetto che i partigiani dell'Ampi non hanno.
Già, come farsi mancare questa rubrica, purtroppo ne succede sempre qualcuna e forse questa non è neanche la più tosta che io abbia sentito. Comunque, Emanuele, ti ringrazio ancora una volta caldamente per essere stato qui con noi ai microfoni Radio Bandiera Nera. Ce ne saranno altre interviste, ti aspetto come di consueto una volta al mese. Detto ciò, insomma, grazie mille e un saluto e buona serata.
Bene, io ti ringrazio Giulio, se avessimo fatto l'intervista qualche settimana prima avremmo potuto parlare nei fatti strani dell'incidente a Vivaro tra un carro armato e un pollaio, però ormai il meme e questo fatto è superato, quindi siamo dovuti ritrovare a parlare di qualcos'altro, se no avremmo potuto dedicare una puntata solo di fatti strani a quello. Grazie mille e ci risentiamo alla prossima. Grazie ancora e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori di RBN. Grazie.